Ancora una cosa, voi mi parlavate prima di altri progetti che avete per il futuro, avete altri progetti? So che deve esserci anche qualche cosa che riguarda molto da vicino Peter Gabriel, vogliamo parlare un attimo di questo progetto?
Ma appunto, Guido tornava indietro nel tempo, vorrei parlare allora un attimo prima di Peter Gabriel, parlare del banco. Nel 78 questa nostra ricerca, appunto, che risale a 9, quasi 10 anni fa, di un rapporto fra teatro e musica, ha avuto, diciamo, quello che in termini tecnici si può chiamare un input di salita, no? Sì. Ed è stato questo rapporto col banco. Eravamo in un momento, se ricordi, 77-80, in cui i concerti hanno avuto un boom grossissimo, quindi eravamo nella fase in cui il concerto era diciamo lo spettacolo di massa per eccellenza. Questo incontro col banco è nato così da una ricerca nostra di congiunzione con la musica, da una ricerca del banco che già da tempo andava avanti di unire al concerto musicale un fatto più spettacolare. Loro avevano già collaborato con altri gruppi tipo i Danzatori Scalzi di Roma nella tournée legata Come in un'ultima cena. E quindi in questa tournée di capolinea che lanciava questa immagine nuova del banco, non più banco del mutuo soccorso ma semplicemente banco, venne l'idea appunto di unire al fatto musicale un fatto spettacolare. E quindi noi intervenimmo in quei concerti con diciamo un intervento abbastanza surreale di personaggi su trampoli molto grandi eccetera, che invadevano questi spazi, i palasport, le grandi arene all'aperto eccetera, dando al concerto una dimensione non semplicemente più spettacolare, ma diciamo emotivamente più coinvolgente. Non era solo la proposta nostra del banco, quella di proporre al pubblico di venire a un concerto per consumarlo, quindi per stare, per esserci, no? Che era un po' la filosofia che stava passando, ma era la proposta invece di essere a un concerto per essere presenti con i musicisti e con gli artisti che si muovevano sul palco, non semplicemente per mandare energia, ma anche per riceverla. Fu una grossissima esperienza, tutte le sere con 10-15 mila persone, un'esperienza che ottenne un grossissimo successo sia di pubblico che di critica, e che ancora la settimana scorsa mi è capitato appunto di parlarne con Tony Esposito a Torino, no? Ha lasciato veramente il segno. Ecco, da allora molta strada ne abbiamo fatta, ci sono state altre collaborazioni con altri musicisti, e adesso si apre un capitolo nuovo per noi. Voglio dire, il banco è stata una scelta, indubbiamente forse il banco oggi non rappresenta un'ala di punta della musica rock italiana, però è indubitabile che nel decennio 70 l'ha rappresentato, certo. E tutt'oggi rappresenta però ancora, direi, uno dei livelli massimi di professionismo musicale in Italia. Si può essere d'accordo o meno con la proposta musicale che il banco oggi fa, ma è indubitabile che un loro concerto è una verifica di un alto professionismo e di un'alta capacità musicale. Quindi la scelta nostra cadde su quello, non tanto per una identità di gusto musicale, ma soprattutto per questa scelta di serietà professionale, che era l'unica garanzia per noi per fare un buono spettacolo. Oggi la stessa cosa capita nel momento in cui la nostra collaborazione va oltre l'Italia e tenta un terreno internazionale. Scegliamo un artista come Gabriel, scegliamo e siamo scelti da Gabriel, anche ovvio, la cosa
è reciproca.
Però questo rapporto c'è perché in Gabriel interpretiamo appunto un artista che è fra i pochi, direi, c'è lui, Bowie e alcuni altri che riescono a tenere insieme due momenti musicali molto vasti che molte volte sono in contrasto, voglio dire, l'esperienza del rock sinfonico o del rock degli anni 70 con tutte le tendenze della new wave e del post-punk, no? Ecco, con Gabriel la collaborazione parte da una sonorizzazione che riguarda proprio una mostra sul rock che noi faremo a Torino, che si chiama Rock Shots. Sono 100 scatti in musica, li abbiamo chiamati, cioè 100 ritratti di grandi del rock fatti da Guido Arari, che è un giornalista che chi si occupa di rock sicuramente conosce tramite Rockstar, no? E altre collaborazioni. Sì. Ecco, sono 100 immagini molto rare, nel senso che quello che abbiamo tentato di montare un'immagine, cioè una serie di foto di grandi del rock, non come siamo abituati a vederli, cioè come anche qua nel vostro studio ci sono molti poster in cui vediamo Jagger e gli altri, però con la solita grinta da palco. Ecco, la nostra mostra Rock Shots propone invece l'artista ritratto in studio, in una situazione d'ambiente, la casa, può essere un esterno, quello che vuoi, però ecco, ritratto al di fuori della scena, e direi che questo è molto importante, cercare di scoprire al di là della scena, chi sia un artista, che cosa ci sta dietro, in che modo, ecco, rappresenta il fenomeno musicale che poi si sintetizza nella sua musica.
Ho capito. Facciamo una cosa, ascoltiamo ancora un brano dalla colonna sonora che sarà di questo spettacolo, dell'After Punk Revolution. Ascoltiamo qualcosa dei Talking Heads, dal loro long playing dal vivo che si intitola Psycho Killer.
Yeah.
Talking Heads dal vivo, dal loro long playing, the name of this band is Talking Heads. La canzone era Psycho Killer, uno dei brani che potremmo sentire e ascoltare dal vivo in questo After Punk Revolution dell'Assemblea Teatro di Torino. After Punk Revolution, un dialogo immaginario tra Wolfgang Amadeus Mozart e Johnny Rotten, leader dei Sex Pistols, adesso Johnny Lydon, che tra le altre cose sta facendo un film proprio in questi giorni, perlomeno dovrebbe uscire anche in Italia il film Cap Killer, eh? Cosa ne pensate di Johnny Rotten in questa nuova versione?
Beh, a me piacciono anche i Public Image LTD. In questa nuova versione non ho ancora visto il film, vedremo. Indubbiamente Johnny Lydon è un grande personaggio. Lo si vede nelle sue canzoni, nei testi delle sue canzoni in particolar modo. Se diciamo tenta la strada anche del cinema, non credo che sia semplicemente per scopiazzare David Bowie.
No, anzi, ieri sera ho proprio assistito a un'intervista alla televisione tra Carlo Messerini e Johnny Lydon, appunto, dove ha dichiarato che in questo caso lui vuole far dimenticare di essere un musicista, ma vuole perfettamente calarsi nel personaggio dell'attore, vuole assolutamente recitare, anche perché ha detto che è vicino a degli attori veramente eccezionali, quindi doveva essere a livello. Oh, After Punk Revolution, ancora una domanda: come mai Mozart, è stato scelto Mozart per fare questo dialogo? Cioè, come mai avete scelto questa immagine di questo musicista?
Ma è abbastanza importante quando nasce lo spettacolo. Ricordavo prima che l'abbiamo fatto in prima assoluta in Italia al Carnevale di Venezia di 2 anni fa, quando il Carnevale, se ricordate, si chiamava Carnevale della Ragione ed era stato proprio dedicato al Settecento. Ci chiesero uno spettacolo per i giovani da fare in piazza e la cosa era ardua, perché parlare del Settecento in piazza con una ampia platea di giovani era difficoltoso. Ci venne quest'idea folle di mettere in relazione il Settecento, secolo di rivoluzioni, di grandi rivoluzioni, con l'ultima rivoluzione, ecco qua, After Punk Revolution. Rivoluzione soprattutto direi di gusto musicale, ma anche rivoluzione di costume, di modo di comportamento giovanile. Bisognava quindi mettere in relazione il leader carismatico di questa rivoluzione con un grande musicista del Settecento. Abbiamo scelto Mozart perché Mozart indubbiamente rappresenta uno dei punti alti di questo secolo e soprattutto anche perché, a differenza di altri musicisti, ci ha lasciato anche un materiale, diciamo, personale abbastanza importante per noi per costruire il testo dello spettacolo, che è questo ricchissimo epistolario in cui viene fuori, oltre all'immagine di un musicista estremamente serio e diciamo dentro il suo mestiere, anche però di un personaggio con una storia personale abbastanza sfaccettata, che ci permetteva quindi, diciamo, anche di tessere un dialogo il più simpatico possibile, no? Il più articolato possibile.